Ed eccoci in diretta, come annunciato poco fa. Benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Siamo con Antonio Mazzeo e con lui riaffronteremo, come vi dicevo, che cosa sta succedendo. C'è un vertice in atto, ci sono tanti investimenti, chiamiamoli così, sulle armi, tanto riarmo, tanto sviluppo, ma con te volevamo ripercorrere un po', insomma, che sta succedendo dal punto di vista della NATO, del riarmo, del coinvolgimento dentro la crisi ucraina anche del nostro paese.
Intanto buonasera, ovviamente sono ore particolari, molto importanti. È in atto il vertice ministeriale della NATO a Bruxelles con tutti i ministri della difesa dei paesi dell'Alleanza Atlantica, durerà fino a domani. E ovviamente l'argomento all'ordine del giorno è esattamente quale ulteriore risposta, quale ulteriore escalation militare la NATO metterà in campo contro la Russia. E in queste settimane abbiamo assistito di fatto a un vero e proprio braccio di ferro, si sono implementate tutta una serie di attività, di esercitazioni che hanno visto coinvolte tutte le forze della NATO, c'è stata anche una proiezione statunitense in Europa, sono giunti due bombardieri B-52, le fortezze volanti, che tra l'altro proprio nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di esercitazioni nel Mediterraneo orientale. Continuano le operazioni dei droni che partono dalla base di Sigonella, sia di proprietà delle forze armate statunitensi sia di proprietà direttamente della NATO, con attività che si svolgono sia nel Mediterraneo orientale, particolarmente in Siria, anche perché in Siria è presente nella base di Tartus, la principale base militare russa, delle flotte russe nel Mediterraneo, ma i droni volano direttamente in Ucraina, volano direttamente in Crimea e nel Mar Nero, in vere e proprie operazioni di provocazione e ovviamente di intelligence. A questo si aggiungono tutta una serie di esercitazioni che la NATO ha effettuato sia sul fronte aereo ma soprattutto anche sul fronte terrestre, particolarmente attivando i quattro gruppi, i quattro battaglioni che ormai da 5 anni sono stati istituite nelle 3 repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania, e una in Polonia. Tra l'altro in quella in Lettonia è presente un contingente italiano di 150 militari, principalmente in questo momento fanno riferimento alla brigata taurinense, sono alpini che operano tra il Piemonte e il Trentino Alto Adige. Più abbiamo 123 mezzi pesanti, parliamo di cingolati, parliamo di blindati, i maledetti Centauri, Lince, la dimostrazione è che l'Italia è presente, e non è presente certamente per guardare o farsi le vacanze in Lettonia. L'Italia che tra l'altro ha 4 cacciabombardieri F-2000 che sono partite da 4 basi italiane e sono in questo momento schierate nell'aeroporto di Costanza nel Mar Nero. Parlavo del vertice della NATO, abbiamo già una prima notizia, un accordo che è stato già raggiunto a Bruxelles. La NATO istituirà un 5° battaglione multinazionale, stavolta in Romania. Tra l'altro la Romania è un paese che in questo momento ha veramente una corsa, un'accelerazione nei processi di riarmo e di militarizzazione. È in atto il trasferimento di una brigata dalla Germania proprio in Romania dell'esercito statunitense, e in Romania vorrei ricordare che è stato istituito la prima base missilistica, tra virgolette, di difesa missilistica della NATO, che ovviamente guarda e proiettata tutto rispetto alla Russia. Questo lo dico perché evidentemente è in atto un'ulteriore accelerazione nell'escalation, indipendentemente da come andrà a finire questo braccio di ferro tra gli Stati Uniti, la NATO e la Russia. Noi troveremo sicuramente un Est Europa e molto probabilmente, come ha anche anticipato il ministro Guerini, anche un sud-est del fianco sud-orientale della NATO, che avrà sicuramente un ulteriore processo di accelerazione militare. Quando parlo di sud-est della NATO è presumibile che tra l'Albania, la Grecia, la Turchia e la Macedonia sicuramente ci sarà un ulteriore rafforzamento della presenza militare multinazionale statunitense in NATO.
Beh, questo un po' ce lo potevamo aspettare, quindi secondo te al di là del problema, cioè, oggi era il giorno in cui scadeva, secondo gli americani ci sarebbe stata l'invasione degli Stati Uniti d'America, l'invasione dei russi della Crimea, in realtà mi sembra è uscito fuori un po' in questi giorni anche dalle stesse dichiarazioni di Mosca che non era sua intenzione invadere la Crimea ma fermare l'allargamento della NATO ad est. In realtà, da quello che ci dici, invece questa politica di espansione e di riarmo, anche considerando i paesi che già fanno parte della NATO, è in atto, cioè in realtà c'è già,
sì,
è già, non c'è niente da trattare da questo punto di vista.
No, assolutamente, l'unica discussione in questo momento all'interno della NATO è se accogliere la richiesta dell'Ucraina, facendola diventare di fatto un membro effettivo dell'Alleanza Atlantica, aggiungendo che è in atto anche la possibilità che la stessa Georgia faccia ingresso all'interno della NATO, pertanto accentuando questo attacco a tenaglia rispetto alla Russia. Ma indipendentemente dall'ingresso formale di questi due paesi dell'Alleanza Atlantica, stiamo assistendo ormai veramente a una ipermilitarizzazione, a un spostamento, a una proiezione sempre di più a est delle forze multinazionali, sia statunitensi che dei paesi europei della NATO. A questo dobbiamo aggiungere, non va assolutamente dimenticato, che ci sono due paesi che nella storia hanno mantenuto un ruolo anche importante durante il momento del confronto tra i due blocchi, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, mi riferisco espressamente alla Finlandia e alla Svezia, che di fatto ormai, anche se di diritto non sono paesi membri della NATO, di fatto stanno partecipando direttamente a tutte le esercitazioni che la NATO sta sviluppando sia sul fronte nord, ma soprattutto anche rispetto al Baltico, a dimostrazione che ormai questa alleanza, che tra l'altro non dobbiamo dimenticare, è un'alleanza che ha dimostrato enorme fragilità proprio in quella che era la più grande operazione di guerra che era stata sviluppata in questi anni, mi riferisco all'Afghanistan. Non ci dimentichiamo che sono passati pochi mesi dal ritiro furibondo degli Stati Uniti ma anche della NATO, dimostrando il totale fallimento non soltanto dal punto di vista ovviamente politico-diplomatico ma anche in campo militare. Sembrano passati però secoli, oggi tutti i paesi stanno dietro a Biden, l'Italia stessa che mesi fa lamentava il ritiro, le modalità con cui è stato deciso il ritiro dall'Afghanistan, oggi tranquillamente vediamo Guerini, vediamo Di Maio, vediamo il governo Draghi tranquillamente appiattirsi sulle posizioni della NATO e scopriamo, purtroppo non da un confronto in Parlamento, ma dalle dichiarazioni che Guerini lascia a Repubblica, o militari rilasciano al giornale, che l'Italia farà comunque la sua parte e quando la NATO deciderà un'ulteriore escalation militare nel fianco est, l'Italia sarà pronta. Si parla anche della possibilità di portare ulteriormente una presenza di un migliaio di uomini delle forze speciali direttamente nei paesi dell'est. Ovviamente partendo il quinto battaglione in Romania è presumibile che l'Italia avrà anche in Romania una propria presenza con forze di terra.
Sì, indubbiamente. Tra le altre cose, manteniamo l'attenzione sul fronte est, anche se poi, ad esempio, in questi giorni, proprio su questo hai scritto anche te un articolo, perché c'è stato un vertice generale, direttamente che ha coinvolto, l'Africom, ovvero sia il comando capo delle operazioni delle Forze Armate degli Stati Uniti d'America nel continente africano. E il vertice è stato proprio a Roma, quindi il coinvolgimento italiano è abbastanza mi sembra diretto, no? Per analizzare alcune strategie di contrasto detto al terrorismo internazionale, ma in realtà di contrasto alla penetrazione di Russia e Cina in Africa. Anche questo.
Sì, cioè, questo è purtroppo un ulteriore secondo aspetto. In questo momento ovviamente l'attenzione, giustamente l'attenzione dei media, dei movimenti rispetto a quello che potrebbe accadere alle porte di casa, perché scoppiasse un conflitto in Ucraina, stiamo parlando di un conflitto che potrebbe diventare, a tutte le condizioni per diventare, una guerra mondiale, una guerra combattuta anche con arsenali nucleari. Ma in questo momento la politica dell'amministrazione USA è quella di premere, quello di aumentare la pressione a 360 gradi ormai su tutti gli scacchieri internazionali, ovviamente contro i due nemici che hanno sostituito nell'immaginario statunitense il terrorismo internazionale, che sono Cina e Russia. Ovviamente il continente africano è tornato a essere uno dei terreni di scontro e di conflitto enorme. Gli Stati Uniti hanno accelerato, soprattutto nell'ultimo anno, anno e mezzo, tutta una serie di interventi. C'è stato un rafforzamento della presenza militare statunitense sul campo, reparti militari ormai stanno assistendo e cooperano in diverse situazioni di conflitto, in Niger, in Mali, ma quello che sta accadendo in Mozambico, dove unità statunitensi di fatto stanno facendo da consulenti sia alle forze multinazionali che stanno combattendo, tra l'altro nella regione più importante dal punto di vista della produzione energetica, del gas, del petrolio, che è il nord del Mozambico. C'è stato un vertice a Roma, scandaloso che non se ne sia parlato in Italia, è stato un vertice fondamentale perché gli Stati Uniti hanno chiamato a raccolta tutti i capi di Stato e alcuni ministri della difesa di ben 36 paesi del continente africano, ovviamente scegliendo le strategie su cui puntare nel rafforzamento militare, ovviamente quello che dicevi, di respingimento della penetrazione russa e cinese nel continente africano. Ovviamente l'Italia dimostra di essere anche in questo caso zerbino degli Stati Uniti d'America, non ha nessun tipo di ruolo all'interno di queste strategie, ma è immediatamente pronta a fornire i propri uomini, a fornire le proprie basi militari, o nel caso di Roma a fornire anche il teatro dove si è svolto questo summit militare.
Eh sì, perché insomma non so se ti va di ricordare comunque quante sono le basi militari che abbiamo qui in Italia, così giusto per rinverdire la memoria di chi magari questa radio è più giovane e non si ricorda tutte anche le mobilitazioni, le battaglie antimilitarista degli anni passati.
Guarda, in Italia ormai proliferano basi di tutti i tipi con tutte le bandiere possibili di questo mondo. Abbiamo basi USA, cioè dove sventola la bandiera statunitense, sono sotto il controllo e l'uso esclusivo da parte delle forze armate statunitensi, penso alla base di Camp Darby, che tra l'altro in questo momento in Toscana è fondamentale nello spostamento di sistemi d'arma e di pezzi importanti corazzati rispetto all'est Europa, per cui ha un ruolo determinante anche nell'escalation del conflitto rispetto all'Ucraina. Ma penso alla base di Sigonella in Sicilia, che ormai è veramente l'hub delle operazioni statunitensi nel Mediterraneo, con una capacità di proiezione su tutto il continente africano, o come dicevo poco fa rispetto ai droni che volano costantemente nel Mar Nero e direttamente sui cieli della Crimea. Ma non dimentichiamo il ruolo della base USA di Vicenza, che è un ruolo determinante rispetto alla proiezione africana, ma è un ruolo anche determinante rispetto alla proiezione sull'est Europa. È la sede della 173esima brigata aviotrasportata dell'esercito statunitense, che ha avuto un ruolo determinante in tutti questi anni anche nell'addestramento sul campo delle forze armate ucraine, che spesso al posto della bandiera ucraina hanno esposto i simboli nazisti, perché all'interno, ne avete parlato sicuramente stamattina, all'interno delle forze armate ci sono gruppi che ex paramilitari che sono stati di fatto integrati direttamente nell'esercito nell'Ucraina. Ma non dimentichiamo anche il ruolo fondamentale della base di Niscemi, dove il MUOS, un sistema di telecomunicazioni satellitari di proprietà e uso esclusivo delle forze armate, di fatto è quello che ha il compito di controllare le telecomunicazioni a livello globale, a 360 gradi a livello mondiale, delle forze armate statunitensi e anche e soprattutto dei sottomarini a capacità e propulsione nucleare che grazie al MUOS possono ricevere le comunicazioni anche in immersione, viaggiando a centinaia e centinaia di metri di profondità sul livello del mare. A questo poi si aggiungono tutta una serie di basi che ormai sono integrate nel sistema NATO, penso a tutte le grandi basi radar che ci sono. Noi abbiamo un comando a Poggio Renatico in Emilia Romagna che di fatto fa da centro di coordinamento del sistema radar in buona parte dell'Europa, ma abbiamo due basi fondamentali nel napoletano. Abbiamo a Napoli il comando della Sesta Flotta, che è il comando delle forze navali statunitensi nel Mediterraneo, e quando parlo del Mediterraneo sono esattamente quella flotta che in questo momento fronteggia la Russia anche nel Mar Nero. Ma abbiamo a Lago Patria, in provincia di Napoli, il grande comando della NATO, che ha proprio il compito di coordinare tutte le operazioni delle forze multinazionali NATO in Est Europa. Parlavo dei quattro battaglioni che diventeranno cinque, ebbene la loro operatività, il controllo, il loro coordinamento viene gestito dalla base di Lago Patria in provincia di Napoli. Questa dimostrazione che indipendentemente dalla presenza militare italiana in Est Europa, con i cacciabombardieri, con i militari in Lettonia, probabilmente con nuovi militari da mandare in Romania, l'Italia ha in questo momento il ruolo chiave di controllo, di coordinamento delle operazioni NATO in tutto l'Est Europa. Se ci fosse un'escalation ulteriore dal punto di vista militare, sono in Italia i comandi che gestiranno gli ordini di combattimento e di guerra, a dimostrazione del ruolo ormai determinante che c'ha questo paese. E io trovo profondamente grave che non se ne parli assolutamente e che soprattutto le decisioni che coinvolgono di fatto il diritto alla vita del popolo italiano vengano prese così, scherzando, da qualche ministro in vacanza, senza di fatto nessun tipo di confronto in quelle sedi istituzionali e nelle sedi politiche dove queste decisioni dovrebbero essere assunte.
Ma diciamo che poi al di là non se ne parla neanche troppo, giusto qualche notiziola ci viene data come possibilità di invio di ulteriori militari, mi sembra ieri lo dava il telegiornale, no? In virtù, parlando del vertice NATO, che forse l'Italia avrebbe inviato militari, ma sempre a posteriori di una campagna mediatica che rafforza, insomma, chi ascolta sui mezzi di informazione, insomma i nostri telegiornali, le televisioni e quant'altro, questo bisogno di difendersi da un nemico esterno che la Russia, senza capire, insomma, qui c'è una politica invece di attacco, di espansione che riguarda l'est, ma insomma, da quello che ci dicevi, ma da quello che leggo, riguarda un po' tutti gli scenari, perché abbiamo parlato dell'Africa, abbiamo parlato di est, c'è stata anche una grossa esercitazione, forse una delle più grandi, in Medio Oriente. Anche su questo, se vuoi dirci qualcosa, insomma, mi sembra che stiamo coprendo buona parte, e non so che altro sta succedendo in Asia, buona parte dello scenario mondiale.
Parlavi proprio di, consentimi una battuta, non è soltanto il continente africano, l'Asia, la NATO sta penetrando in America Latina con sempre più forza. Ormai c'è la Colombia, il paese delle violazioni costanti dei diritti umani, dove i movimenti sociali, i movimenti sindacali vengono sistematicamente massacrati o dalle forze armate e dai gruppi paramilitari che comunque fanno riferimento ai gruppi di capitale colombiano. Ebbene, la Colombia è diventato il principale esponente, il principale rappresentante della NATO in America Latina, continua a essere a rafforzarsi questa partnership, a dimostrazione che questa alleanza atlantica sta veramente ha un ruolo dirompente ed estremamente pericoloso, non soltanto alle porte di casa ma a livello globale. E ci sarebbe veramente da interrogarsi, parlavi delle esercitazioni in Medio Oriente. Anche in Medio Oriente in questo momento, nonostante l'escalation in Est Europa, continua a essere il laboratorio di provocazioni militari in cui ulteriormente paesi canaglia come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Qatar, il Bahrain, paesi in cui vengono violati i diritti umani, ma che soprattutto sono coinvolti in conflitti, penso a quello che sta accadendo in Yemen, ebbene continuano a essere i partner privilegiati dell'Alleanza Atlantica, degli Stati Uniti, delle stesse forze armate italiane, e vengono sviluppati ulteriormente esercitazioni che tra l'altro servono anche a sperimentare nuovi sistemi d'arma, perché ormai le esercitazioni hanno una funzione sia di provocazione come avviene in Est Europa, ma sono anche un vero e proprio laboratorio sperimentale delle armi future, delle armi da guerra del XXI secolo. È in atto una grossa esercitazione, ormai si sta concludendo, ed è pronta a partire un'altra, tra l'altro questo nel Mar Ionio, a largo delle coste siciliane e della Calabria, Nobel Manta, che è un'esercitazione che si svolge annualmente nel mese di marzo, ma che quest'anno proprio nel braccio di ferro con la Russia ha un ruolo determinante, perché è un'esercitazione in cui ci sono giochi di guerra con i sottomarini, ci sono inseguimenti di sottomarini, immersione, sottomarini tra l'altro a capacità e propulsione nucleare di Stati Uniti o Gran Bretagna, ebbene si eserciteranno al largo delle coste siciliane, e vorrei dire che con un enorme pericolo, perché sono già stati emesse ordinanze dalle capitanerie di porto di mezza Sicilia, in cui buona parte delle acque vengono dichiarate pericolose, e in alcune acque verrà vietato il transito o la sosta di unità commerciali, a dimostrazione anche di un peso di come già i giochi di guerra, i processi di militarizzazione colpiscono, hanno un profondo coinvolgimento nella società e nell'economia del nostro paese.
Sì, diciamo anche il tentativo di passare da un'emergenza a un'altra, no? Per cui riproporci un clima di tensione e reinstallare ancora una volta, insomma, paure che poi sono i primi a mettere in atto. Insomma, si parlava prima della lotta al terrorismo, accantonato, come dire, il modello di lotta al terrorismo, adesso riproponiamo gli scenari convenzionali di guerra. Però insomma, facevi riferimento prima alla Siria, ecco, anch'io, insomma, introducendo questa corrispondenza con te, ne ho fatto un po' riferimento. Perché? Perché mi sembra che poi soprattutto gli Stati Uniti hanno questa modalità, no, di esportare la guerra, i conflitti. Tu parlavi forse di un conflitto mondiale, a me sembra che invece, ovviamente tutto può essere, sto periodo sappiamo che i grossi conflitti mondiali spesso sono scaturiti da piccole scintille, no? Però insomma, da piccoli episodi, però mi sembra che il tentativo è quello proprio di riproporre, arrivare su un paese, su un territorio e lì scontrarsi, no? La Siria è stata un po' così, cioè si è devastato completamente. In quel caso, con anche lì sconfitta militare, perché poi Assad sta ancora lì, però di fatto si è devastato completamente un paese, e gli scontri, chi c'era dietro erano altri. Così è stato anche con attori diversi, quello che è avvenuto in Nord Africa con la Libia. Insomma, mi sembra che questo sia un po' il modus operandi dell'ultimo periodo, no?
Assolutamente, con le conseguenze inimmaginabili, perché a forza di fomentare conflitti, a forza di intervenire militarmente pensando che si esporta con le armi valori, pseudo valori come la democrazia, eccetera, e le menzogne che ci vengono propinato, sistematicamente per giustificare gli interventi armati, di fatto abbiamo moltiplicato l'instabilità, abbiamo moltiplicato enormemente situazioni di devastazione sociale, economica, conseguenza le migrazioni forzate che si sono aumentate di milioni di persone che non possono far altro che fuggire, bussare alle nostre porte chiedendo quello che gli abbiamo di fatto tolto e negato con le proiezioni militari, con gli interventi armati. Parlavi della Siria, ma pensiamo a quello che sta accadendo in Sahel, nella follia in cui gli Stati Uniti, Francia e l'Italia pensano di fomentare il conflitto soltanto perché ovviamente il Sahel ha assunto un ruolo ulteriore determinante, per esempio, per l'accesso all'uranio e altre fonti energetiche. Ecco, quello che sta accadendo è inimmaginabile. Io sono il primo a, tra virgolette, essere ottimista, nel senso ho forse la speranza di non credere che l'Ucraina possa diventare l'elemento per scatenare una terza guerra mondiale, però attenzione, perché veramente stiamo fomentando conflitti e come l'apprendista stregone poi alla fine a forza di fare le magie hai veramente l'impossibilità di bloccare i processi che hai determinato, indipendentemente che tu lo voglia. Ma comunque non dimentichiamo che questi conflitti stanno ulteriormente riducendo gli spazi di agilità democratica anche nei paesi che esportano le guerre. Vedi quello che accade con le politiche emergenziali in buona parte dei paesi occidentali, Italia in testa, ma soprattutto non dimentichiamo che questi conflitti stanno ulteriormente accelerando il trasferimento di enormi risorse finanziarie ed economiche che vengono sottratte agli investimenti sociali, alle scuole, all'università, alla sanità in Occidente e che invece diventano grossi profitti per il complesso militare, industriale e finanziario internazionale. Per cui comunque vada, l'impoverimento, la devastazione della guerra nel tessuto sociale, economico e produttivo dei paesi, direi che è veramente devastante ed è agli occhi di tutti.
Sì, sicuramente. Mi vengono in mente due altre riflessioni da poter condividere con te, che sono: uno, il fatto, ad esempio, mi è capitato in questi giorni ovviamente di leggere commenti e riflessioni sulla crisi ucraina. E devo essere sincera, non ricordo neanche chi scriveva che tutto sommato forse chi ci può salvare da un'escalation della, insomma, della crisi e quindi da una guerra tra virgolette vera e propria sono proprio gli interessi economici, ovvero sia le multinazionali che hanno le industrie anche italiane che in Ucraina o anche a livello non solo italiane, insomma, di anche altri paesi del mondo, comprese quelle statunitensi, che hanno degli interessi economici e che non hanno quindi interesse a far scoppiare, per gli scambi con l'Ucraina e con la stessa Russia, forse più che in Ucraina, un conflitto di quella portata, no? Quindi come dire, contro la battaglia che, insomma, anche uno dovrebbe fare come movimenti contro lo sfruttamento, l'estrattivismo e quant'altro, no? I problemi energetici, dice, forse però sono gli stessi che possono sollevarci, aiutarci da un punto di vista di riduzione, di abbassamento di questo livello del conflitto. L'altro problema invece, appunto, da quello anche che tu dicevi, è anche per me una riflessione, vedendo quanto stanno di più investendo, d'altro canto è vero che ci saranno alcune imprese che lì insomma fanno soldi, lì come in altre parti dell'Africa, no? Insomma, interessi sono tanti, giusto per dirne una, Eni, almeno se parliamo di Africa. Però è vero anche che anche le industrie delle armi, non a caso, insomma, abbiamo industrie di armi italiane che vendono chiaramente armi nello Yemen, lo vendono all'Uganda, un po' in tutta l'Africa, probabilmente anche in tanti altri paesi di cui se ne sa forse un po' di meno. Quindi in realtà ci troviamo anche dentro uno scontro, no? Perché anche quelli stanno motivando e stanno cercando di sviluppare, che so, il proprio mercato, o no?
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Sono un po' più perplesso invece sulla logica di pensare che il capitale transnazionale poi alla fine trovi un accordo perché non convenga. Invece mi preoccupa molto come i gruppi petroliferi, che poi sono quelli che controllano la destra politica statunitense, sono quelli che più stanno soffiando sul conflitto in Ucraina, proprio perché vogliono bloccare la possibilità che gli oleodotti che sono stati realizzati in questi anni e che trasferirebbero enormi quantità di gas dalla Russia alla Germania all'Europa occidentale vengono visti come fumano gli occhi per chi invece ha intenzione di proporre altre modalità estrattive, altre aree di intervento e dunque ovviamente altre possibilità di profitto per questi gruppi. Per cui io su questo sarei un po' più attento e sarei un po' più perplesso. Non credo che, come del resto anche il complesso militare industriale non è unico. Sono ormai anche altri paesi che bussano alle porte, che vogliono guadagnarsi fette dei ricavi. Penso a quello che sta accadendo in paesi che in passato erano clienti delle industrie belliche statunitensi ed europee, che invece oggi fomentano le guerre e sono diventati produttori ed esportatori di sistemi d'arma. Penso a quello che sta facendo la Turchia, per esempio, paese in cui
molto avanti con i droni,
sta armando regimi nel continente africano che si stanno macchiando di crimini, di guerre. È accaduto in Etiopia, è accaduto in Marocco, ecco, per cui dico stiamo attenti anche a non trovare, come potrei dire, l'idea che esiste uno spectre, perché poi alla fine fa le guerre ma trova la soluzione. Attenzione, perché gli attori in campo si stanno moltiplicando, anche all'interno della stessa NATO, che oggi sembra solida, che ha riguadagnato unicità di intenti rispetto a quello che è accaduto all'Afghanistan. Attenzione, perché le tensioni interne sono forti, ci sono paesi come i paesi dell'Est Europa che spingono veramente in senso conflittuale, in senso militarista, che veramente stanno fomentando ulteriormente, che vorrebbero veramente far scatenare un conflitto rispetto alla Russia. Ci sono altri paesi che invece più attenti anche a logiche economiche, come parlavi tu, penso alla Germania e alla stessa Francia, che ovviamente avrebbero soltanto da perderci se scoppiasse un conflitto con la Russia. Ecco, direi che questo mi preoccupa molto di più rispetto, ecco, dovrebbe preoccupare molto di più le persone rispetto a quello che era la politica dei blocchi contrapposti. C'erano due attori, era molto più semplice anche trovare soluzioni tra i due attori. Gli attori si sono moltiplicati con interessi contrastanti, con gruppi finanziari che hanno interessi contrastanti, e questo potrebbe veramente essere un elemento che spinge ai conflitti e che spinge ulteriormente alle escalation militari.
Bene, guarda, io sì, insomma, io sono più d'accordo con te, non penso che si autoregoli il mercato da solo, né il mercato delle armi né quello dello sfruttamento delle multinazionali in giro per il mondo. Ci credo molto poco. Certo, se una riflessione finale da un punto di vista politico rispetto agli Stati Uniti e a Biden, tanto più debole un presidente, tanto più tenta di esportare guerra, cioè quasi dovremmo rimpiangere Trump, che invece voleva ritirare tutta una serie di investimenti economici da un punto di vista militare, no? Di mettere meno soldi nelle missioni militari, o no?
Dovrebbe preoccupare, hai parlato di fragilità, Biden ha dimostrato già dall'insediamento, ha dimostrato con le manifestazioni gestite da Trump prima del suo insediamento, l'enorme fragilità della persona, ma penso che sia anche lo specchio di un paese che passa da guerra in guerra, ma che di fatto ha forti tensioni interne, ha forti contraddizioni, in cui si stanno enormemente espandendo le aree di povertà, di sottosviluppo e anche di conflitti all'interno. E questo, anche questo è un ulteriore elemento che dovrebbe preoccupare chi pensa di poter andare al traino degli Stati Uniti d'America come si andava al traino 20 anni fa, 30 vent'anni fa pensando che era una superpotenza. Ecco, lo dico ai Guerini, lo dico ai Di Maio, a chi crede del nostro paese che l'alleanza con questi Stati Uniti non debba mai essere messa in discussione, e assolutamente non rendersi conto anche delle contraddizioni interne in questo paese e della fragilità, per cui star dietro, mettersi alla scia ulteriormente rischia veramente di esporre un paese come il nostro a tutte le contraddizioni di un sistema. Ecco, anche su questo bisognerebbe fare uno sforzo di analisi e rendersi conto che il mondo è mutato, che il mondo è cambiato, che non possiamo riprodurre i modelli, le immagini di un tempo. La NATO non ha più senso che esista, anche perché rischia di diventare veramente un proiettore di guerra, un moltiplicatore di conflitti, come sta avvenendo in questo momento nell'Europa, ma soprattutto non possiamo pensare di non ritagliare spazi di autonomia veramente che siano funzionali agli interessi dei paesi, penso particolarmente all'Europa, l'Unione Europea è sempre più schiacciata sulla NATO, ormai veramente non riesco più a trovare neanche la linea di demarcazione, tutto avviene a Bruxelles, nello stesso identico ufficio in cui le politiche economiche, le politiche sociali dell'Unione Europea sono funzionali o peggio ancora subalterna le politiche diplomatiche e militari della NATO. Anche questo veramente è un ulteriore elemento che richiede assolutamente un cambio a 360 gradi.
Bene, guarda, io ti ringrazio e credo insomma che possiamo anche chiudere qui, a meno che non vuoi aggiungere delle cose,
no,
magari ci sarebbe.
Grazie a voi.
Vediamo che succede, insomma, manterremo alta l'attenzione in questi giorni e insomma, se succede qualcosa, magari insomma, se hai da dire anche qualcosa, poi insomma, questa radio è sempre aperta, no? Per riflessioni, ma anche per tentare di aprire un po' i microfoni ad alcune riflessioni. C'è qualche piccola mobilitazione in campo, ne parlavamo anche le volte scorse, riferendosi a queste che sta mettendo in piedi i Peace Link, a altre ci stanno nascendo di volta in volta, no? Di mobilitazioni,
sì.
Tipo ieri c'è stata, mi sembra, Sant'Egidio, non mi ricordo chi altro, sì. Insomma, forse pure qualcuna sabato, però insomma veramente ancora molto poca cosa rispetto agli scenari che invece abbiamo un po' raccontato e rappresentato. E quindi grazie ancora, grazie per
grazie a voi e buon lavoro,
la tua disponibilità e risentirci. Devo dire, da un lato spero non presto, o almeno con
speriamo
notizie
veramente non presto,
oppure con notizie positive quantomeno. Va bene. Ciao, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.